Radio Emilia Romagna.
Vite da collezione, di Carmine Caputo. Refrattario, come un mattone. Vita di Giuseppe Verzocchi. Seconda parte.
Giuseppe Verzocchi nasce a Roma il 18 febbraio 1887 da famiglia forlivese, trasferitasi nella capitale per seguire le attività del padre, piccolo imprenditore edile. Suo nonno, omonimo, è capomastro nei lavori voluti dal comune per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero monumentale di Forlì, che inizieranno nel 1868 e si concluderanno ben 23 anni dopo. Gli affari del padre a Roma non vanno affatto bene e sua madre, Ermenegilda Gardelli, prende in mano le redini della famiglia e riporta il marito e i 5 figli a Villanova, vicino Forlì, dove ha alcune terre da coltivare. Fuori l'aria è fresca perché un temporale si è appena concluso. Il cielo è ancora scuro. Un ragazzino scamiciato riempie un vaso di ciliegie, con talmente tanta foga da mandarlo in frantumi. È il piccolo Giuseppe Verzocchi che, sotto l'esempio coraggioso della mamma, alterna allo studio il lavoro nei campi e l'aiuto nelle faccende domestiche. Quella fuga e quell'impegno lo accompagneranno nel corso di tutta la vita. Dirà di aver ereditato l'onestà dal padre, temperata però dalla furberia materna. Gli anni romagnoli sono duri, ma con molti sacrifici i debiti accumulati durante l'esperienza romana vengono estinti. È il 1905 quando la famiglia si trasferisce a San Pier d'Arena, vicino Genova. 3 figli sono ormai grandi e autonomi, per cui a seguire i genitori sono solo Ida, che ha 16 anni, e Giuseppe, che ne ha 18 e quindi può viaggiare da solo, in bicicletta, da Villanova a Genova, oltre 350 km pedalando. Questo era Giuseppe Verzocchi. Dopo il diploma all'istituto tecnico, Giuseppe non può studiare ingegneria perché deve contribuire all'economia familiare. Si impiega perciò in una ditta che importa mattoni refrattari dall'Inghilterra. Ma Giuseppe non può certo accontentarsi di essere un semplice impiegato. Nel 1907, a 20 anni, si trasferisce nella sede inglese della ditta. Scriverà più avanti di non aver mai conosciuto la spensieratezza di quella età, assillato com'era dal bisogno di farsi una posizione. A Newcastle upon Tyne risparmia il più possibile e per arrotondare gestisce una sala cinematografica con altri 2 italiani. Ma un brutto attacco di appendicite e peritonite lo costringe a chiedere aiuto. Interviene il conte Ottavio Vittorio De Romano, fratello di Silvio Alberto, ingegnere amico di Verzocchi. De Romano non solo si occupa delle spese di ricovero, ma gli offre un'occupazione in una sua impresa. Giuseppe avvia un servizio di esportazione di mattoni verso l'Italia. Il suo entusiasmo e la tenacia già dopo un anno lo portano ad aprire una sede a Milano. A 23 anni è lui a sostenere i genitori, visto che il padre è stato colpito da una paresi. L'amicizia tra Verzocchi e De Romano darà origine a una società di importazione in Italia di mattoni inglesi, la Verzocchi e De Romano, appunto. Proprio la stessa sigla, V e D, che abbiamo visto protagonista della collezione. La carriera però ha un primo stop nel 1914 a causa della guerra, che impedisce loro di estendere le proprie attività. Dopo un anno di crisi, Giuseppe si rialza. Occorre concentrarsi sui mattoni che in Italia servono come mai. Verzocchi ha un talento naturale per gli affari. Si informa, vende, compra, spiazza la concorrenza, negozia. Alla fine della Grande Guerra divide col socio un guadagno di 6 milioni di lire, che non sono un punto di arrivo, ma semmai di partenza, perché continua a investire. Nel 1923 il suo patrimonio è arrivato a 12 milioni. De Romano si è ritirato, ma Giuseppe è più in forma che mai. Si sposa, ha due figli, i suoi parenti in Italia, grazie a lui, vivono nel benessere. E arriviamo al 1924, data del primo incontro di Verzocchi con l'arte. Realizza infatti un catalogo che richiama il marchio V&D. Il titolo infatti è Vedi, VD, Vici. Uno straordinario esempio di marketing ante litteram, o, per usare le parole di Verzocchi, un discorso fatto attraverso illustrazioni. Si tratta di tavole illustrate da artisti rinomati, accompagnate da frasi di Verzocchi che reclamizzano le caratteristiche dei suoi prodotti. Dirà di questo catalogo Luigi Einaudi che Verzocchi è riuscito a fare una bella pubblicazione anche con una materia prima così refrattaria al libro, mentre invece Ugo Ietti lo ritenne il più elegante, gustoso e memorabile libro di pubblicità che avesse mai veduto. Siamo giunti al 1925. Verzocchi rilancia. Vuole costruire uno stabilimento alla Spezia. Non vuole più importare mattoni, vuole produrli. Sacrifica buona parte del suo patrimonio per questo investimento, anche i quadri della sua collezione privata, compresa una Madonna di Duccio di Boninsegna. I lavori si concludono due anni dopo, ma il momento non potrebbe essere peggiore. La rivalutazione della lira, voluta da Mussolini, tiene a freno gli affari.
Per far fronte alla situazione dovetti vendere le mie case, i miei titoli industriali, sterline, dollari e rimasi con uno stabilimento che lavorava due mesi all'anno. Così avevo ripetuto l'errore già fatto nel 1914 di mettere tutte le mie uova in un paniere, con il pericolo di vedere naufragare tutto.
Il periodo seguente si rivelerà molto difficile. Nel 1928 Giuseppe ha un collasso e due congestioni al cervello. Accanto a lui, a sostenerlo negli anni successivi, c'è la moglie, Norma Gori. Ma nove anni dopo, il 25 agosto 1937, Norma muore. Con la guerra, Verzocchi ricomincia a investire diverse decine di milioni per il suo stabilimento. Cerca di diversificare, entrando nell'industria tessile e in quella metalmeccanica. Ma le aziende non lavorano, nemmeno dopo l'8 settembre 1943. Giuseppe continua ad accumulare scorte, sperando arrivi il momento opportuno per rivendere, finché il 19 e il 22 maggio 1944 lo stabilimento viene bombardato dai tedeschi. I macchinari, quando non sono distrutti, sono requisiti. Verzocchi è costretto a vendere il suo appartamento di Milano. Subisce l'assalto di agenti della Gestapo e di squadre di fascisti che quasi lo ammazzano. Finisce nelle carceri di Monza, anticamera dei campi di concentramento. Sua figlia, intanto, si è ammalata di tisi.
Non ho più una casa, dormo in una stanza fredda e gelata, mi servo di un gabinetto in comune con la servitù, mangio a mezzogiorno in casa d'altri, alla sera alla patriottica in mezzo a semi avventurieri che vivono nel gioco, non ho nessuno che mi accolga quando vado a dormire, ho le fodere del vestito stracciate, le tasche sfonde e i calzettini con i buchi.
Dopo 40 anni dedicati solo al lavoro, Giuseppe Verzocchi è ammalato, sull'orlo del baratro, e pensa all'elettroshock per dimenticare tutto.
Refrattario come un mattone. Vita di Giuseppe Verzocchi. Fine seconda parte.